Ciao, viandante. Bene, oggi parliamo di una cosa che ormai usiamo quotidianamente, noi tutti, senza quasi accorgercene. Non è un indovinello perché nel titolo avrai capito qual è l'argomento, ma mi preme fare una puntata generale sui motori di ricerca perché è un aspetto importante sia dal lato di privacy, sicurezza e libertà, ma anche dal lato di riferimento e ricerca di informazioni. Ormai li usiamo quotidianamente per apprendimento, shopping, divertimento, svago, affari, quindi ormai dipendiamo, diciamo, dai motori di ricerca per quasi tutto quello che facciamo. Sono finiti i tempi in cui, quando era nata internet, si andava sui siti perché su un sito c'era il collegamento a un altro sito e allora ci si trova così, i motori di ricerca ancora non c'erano. O quando c'erano non erano ancora così fatti bene. Poi potrebbe essere anche un collegamento con la puntata precedente, quando parlavo del podcast, che è uno strumento abbastanza indipendente per trovare informazioni. Anche in questo caso, usare bene un motore di ricerca aiuta a mantenere e sviluppare un senso critico e saper reperire quindi le informazioni corrette. Visto che viviamo nell'era delle informazioni, anzi, ormai ce ne sono pure troppe, è un eccesso di informazioni. È ancora più importante, a mio avviso, giostrarsi in questo mondo. Sono finiti i tempi anche del giornale in edicola, che si andava lì, si comprava e si pensava di essere aggiornati in modo adeguato con una versione dei fatti coerente e sensata di tutto ciò che accade nel mondo. Certo, poi tolta la cronaca rimangono librerie e biblioteche, ma la potenza di ciò che esiste su internet è ineguagliabile, a mio avviso. Anche se ovviamente ha i suoi rischi. Ah, per inciso, con questo non intendo che non devi più leggere libri, anzi ne leggo parecchi da sempre e lo consiglio. Come rischi, che cosa c'è? Per esempio, il classico concetto della bolla di filtraggio, creata un po' dai meccanismi che usiamo, dagli strumenti che usiamo, come i social o appunto i motori di ricerca. La bolla di filtraggio, in parole povere, è una bolla che si crea pian piano, senza che ce ne accorgiamo. Appunto, può essere sia sui social, ma soprattutto sui motori di ricerca, e questa bolla ti mantiene in un certo modo di vedere il mondo. Quindi ti separa dalle informazioni che non concordano con il tuo punto di vista e sono anche fuori dai tuoi interessi, ma questi interessi vengono appunto dedotti dall'algoritmo di Facebook o appunto di Google come motore di ricerca. Quindi possiamo anche dire che è una bolla culturale, ideologica, che si rinforza man mano in autonomia e impedisce una visione obiettiva, impedisce la visione di un fatto da più punti di vista. Ah, e PS, se pensavi che la navigazione in incognito possa risolvere questa cosa, non la risolve, ma ne parleremo. Ma bolla di filtraggio a parte, un'altra cosa che vorrei rimarcare è che delle volte mi capita di vedere che i motori di ricerca vengono spesso confusi con l'internet stessa e quindi la parola Google la si associa un po' a tutto, al programma che si usa per navigare su internet, al sito che si usa per cercare e praticamente alla ricerca, tutto lo scibile presente su internet. Mica per niente poi è nato il termine googlare. In questa puntata scoprirai che non esiste solo Google e che cercare con Google non è sempre l'idea migliore. E questo fa parte del concetto della sovranità digitale, perché i motori di ricerca, saper usare e saper scegliere un motore di ricerca ha implicazioni importanti nella tua privacy e anche sicurezza informatica, come negli esempi che ti darò dopo. E ormai, come avrai capito, influenzano anche questi concetti, influenzano anche la tua libertà come essere umano. Ah, e in questa puntata vediamo il tutto dal punto di vista di noi visitatori, noi utilizzatori, perché poi è un pochino diverso. È anche utile sapere delle informazioni, delle nozioni sui motori di ricerca anche a chi ha un sito web, un'attività online, perché ci sono aspetti più tecnici. Io facendo anche siti web ho anche il punto di vista dell'amministratore del sito, e quindi non solo del visitatore, e lì le esigenze sono diverse. Per esempio, i proprietari vogliono pompare sulla SEO ed essere visibili su Google il più possibile. La SEO, adesso non sto qua a spiegarla, ma è una tecnica per appunto migliorare la visibilità. Oggi parliamo di noi visitatori, appunto. Quindi, il motore di ricerca è uno strumento potentissimo che ci permette di esplorare internet, in realtà una parte di essa. E E non, oggi non parliamo neanche della storia perché altrimenti diventa troppo lunga, ma parliamo di quello che abbiamo ora, al giorno d'oggi. Fatta la dovuta introduzione, bisogna un attimino dire che cos'è un motore di ricerca, onde evitare fraintendimenti. Il motore di ricerca noi lo vediamo come un sito. Certo, può anche essere un'app o una barretta come widget sul telefono Android. Appena ne compriamo uno nuovo, c'è già la barretta di Google di solito, ma il motore di ricerca in realtà è un sito, poi può prendere più forme, diciamo, ma alla fine è un sito internet che ha in pancia tantissime informazioni di altri siti e grazie a questo, grazie a internet, noi accediamo con il nostro computer, con il nostro smartphone a questo sito e cerchiamo le informazioni. Possiamo immaginarlo come una sorta di bibliotecario, quindi vado in biblioteca. Chiedo al bibliotecario che ha una biblioteca immensa di 50 trilioni di libri e gli dico: Ok, vorrei delle informazioni, vorrei leggere qualcosa, vorrei capire qualcosa sul, per esempio, va bene, non facciamo il classico esempio del cane, gatto, torta alle mele, ma il ballo popolare delle Hawaii. Ok, quindi lui prende questa cosa che gli ho detto, questa frase, questa parola. E va a cercare dove compare queste informazioni o comunque quali libri parlano di questo in modo coerente e sensato a ciò che mi serve. E poi me lo presenta. Questo è quello che più o meno, veramente a grandi linee, perché il software che compone il motore di ricerca è molto complesso, però più o meno a grandi linee questo è quello che succede quando andiamo a digitare qualcosa sulla barra e ci escono dei risultati. Poi il bibliotecario non solo ci dice: Guarda, sì, lo dice in questo libro, in questa pagina, ma ce le ordina anche come le ordina, secondo lui, secondo appunto il suo algoritmo, il suo modo di vedere, ce le ordina in ordine di importanza. Quindi il primo risultato ci darà qualcosa che secondo lui è la cosa più attinente, è la cosa migliore, che magari hanno chiesto anche altri visitatori e che effettivamente ha risposto alle loro domande. Ce li mette magari in primi risultati, in prima pagina, e poi via via tutto il resto. Pertanto, il motore di ricerca non ha al suo interno nessun contenuto, è semplicemente un bibliotecario, appunto, che indicizza, cataloga risultati e parole. Bene, capito più o meno cos'è il motore di ricerca, ora capiamo come fa a funzionare, come fa a fare questa cosa qui. In breve, utilizza una sorta di programmi automatici, chiamati crawler o spider, o comunque sono dei piccoli programmi che vanno a visitare i siti internet in autonomia. E in questi siti vanno a vedere che cosa c'è scritto, quali altri link e collegamenti ci sono, se ci sono le immagini, quali sono i titoli, e praticamente vanno in giro. Si chiamano spider, che vuol dire ragno in inglese, proprio perché è come un ragno che va in giro sulla rete. La rete si intende internet, la rete di internet, e poi va appunto a cercare questi risultati. Poi una volta torna a casa, una volta che li ha cercati, torna a casa e cerca di categorizzarli e si cerca appunto di dargli una struttura, dargli un senso e mette delle parole chiave per ogni sito. Questo è proprio in modo veramente generico. Sicuramente gli esperti del settore mi avranno già lanciato dei pomodori, ma per farci capire, questo è. E quindi, grazie a questi programmini, si può vedere che cosa c'è in questo internet. Perché io magari faccio un sito, lo metto online e poi cosa faccio? Non è che devo bussare alla porta dei motori di ricerca e dire scusi, non è che mi può mettere. No, è una cosa automatica che avviene nel tempo in cui questi programmini automatici vanno in giro e man mano che cercano, man mano che trovano. Per i siti nuovi ci vogliono anche diverse ore, se non diversi giorni, dipende da tanti fattori. Però ecco, più o meno questo è il modo in cui questi programmini, questi spider vanno in giro perennemente, costantemente, non solo a cercare siti nuovi, ma anche a tornare sui siti vecchi per vedere se ci sono aggiornamenti, se ci sono delle cose che sono cambiate, se c'è uscito un nuovo articolo, se c'è una pagina che prima c'era e parlava di X, adesso parla di Z e così via. E dopo che tutto questo processo è finito, si passa alla categorizzazione e catalogazione di queste informazioni e quando qualcuno digita una parola chiave o più parole chiave, vengono mostrati dei risultati che sono ordinati in base a un certo pensiero, a un certo metodo deciso da delle persone, appunto, che fanno questo, che hanno costruito questo motore di ricerca, e queste persone hanno deciso che, secondo questi livelli, se io scrivo Ciccio Pallino, mi esce prima questo sito, poi quell'altro sito, e così via, in base a una miriade di fattori. Quanto sito è attivo, quante visite riceve, se è autorevole, poi bisogna vedere cosa vuol dire autorevole, però queste sono tutte tematiche della SEO, non ci avventuriamo. Una cosa interessante da sapere è che i motori di ricerca, in genere, per campare, si fanno pagare per mettere dei risultati sponsorizzati, la cosiddetta pubblicità su Google. Questo in breve significa che quando cerchiamo un qualcosa, tipo armadio per la cameretta, potrebbero uscire, anzi, se in quel, per quelle parole chiave ci sono state aziende che hanno pagato per risultare primi o per risultare appunto tra i sponsorizzati, usciranno dei risultati che all'inizio, i primi che vediamo sono appunto sponsorizzati, e dopo usciranno quelli cosiddetti organici, cioè dei risultati che sono lì per appunto l'algoritmo che ha deciso così, o comunque per varie altre ragioni, per esempio le visite o appunto la bontà di un sito. Ma sopra ci sono queste cose, questi risultati che magari non hanno, non sono i migliori, ma semplicemente sono quelli che hanno pagato. E se fai qualche ragionamento, capirai che questa cosa può essere buona per l'utente, per il visitatore che naviga, può essere meno buona. Buona perché magari quell'azienda effettivamente è poco conosciuta e ha un prodotto bellissimo, un servizio bellissimo, però appunto non è ancora non è visibile nei risultati normali perché magari in quinta, sesta pagina o chissà dove, e quindi pagando può essere vista maggiormente. Però si può anche utilizzare questa cosa in modo malevolo, e lo vedremo tra un po'. Rimanendo nel campo di come funziona un motore di ricerca, ci sono anche i cosiddetti operatori. Quindi banalmente, quando si digita qualcosa nella barra bianca, si può digitare dei caratteri speciali, come può essere le virgolette, oppure scrivere AND OR, cioè AND OR in inglese, per far sì che il motore di ricerca ci istituisca dei risultati più particolari, comunque più filtrati e migliori, in modo che la nostra ricerca effettivamente sia più funzionale, efficace, perché comunque i risultati sono trilioni, comunque sono tantissimi, quindi riuscire a cercare bene, a utilizzare bene questi operatori, spesso è un'abilità interessante, perché ti permette di trovare l'informazione giusta in poco tempo. Ora non sto a spiegare tutti i vari operatori, lascerò il link nelle note dell'episodio di un sito che ne parla in modo abbastanza dettagliato, e potete vedere voi. Lo consiglio perché comunque permette di migliorare, anche sapendone quelle uno o due cose che servono, aiuta moltissimo poi nella vita di tutti i giorni. E negli ultimi anni un motore di ricerca può funzionare non solo in base al testo, ma anche per immagini. Una cosa simile, diciamo, all'applicazione Google Lens che c'è su molti Android, praticamente si inquadra in qualcosa e lui la cerca. Cosa sta facendo? Praticamente sta usando Google Immagini, il motore di ricerca Google, quindi si mette un'immagine e lui va a vedere su internet quale immagine corrisponde più o meno come forma, come colori, come caratteristiche a quella che abbiamo messo, e mostra il sito dove questa immagine è presente. Io per esempio ogni tanto lo uso perché è utilissimo capire il modello di un qualcosa, che sia un elettrodomestico, un computer, una scheda elettronica, qualsiasi cosa. Magari con la scheda è un po' più difficile, però comunque un oggetto di cui non si sa il nome, la marca, il modello esatto, spesso si può risalire in questo modo. E chiarito che cos'è un motore di ricerca e come funziona a grandi linee, una cosa che devo assolutamente rimarcare è il fatto che Google è il re incontrastato, il dominatore di questo mercato. Certo, ce ne siamo accorti tutti, ormai è prassi, se si cerca qualcosa su internet, andare sul sito Google, ma anche quando si installa un nuovo browser, o comunque si accende il computer, spesso c'è Google, o sullo smartphone Android è addirittura molto più visibile il fatto che c'è già appunto la barretta di Google. Di recente questa cosa sta cambiando, ma negli ultimi anni è stato così, e quindi Google praticamente è ovunque. Ma quindi è l'unico motore di ricerca, o anche se non è l'unico, è il migliore? Non proprio. O per meglio dire, magari era il migliore ai tempi, ma di recente sta mostrando qualche scricchiolamento. E ancora Google rimane lì, anche perché, certo, perché gode di questi decenni o comunque tanti anni di dominio in cui ormai è difficile entrare in un quasi monopolio per gli altri. Ma è lì anche perché paga miliardi e miliardi di dollari ad altre entità per far sì che queste entità lo lasciano come servizio predefinito appunto nel loro iPhone o su Mozilla o appunto ad altre cose. Questa è una sorta di lobbying che si sta scoprendo grazie alla recente indagine, beh, recente per modo di dire, è iniziata nel 2020, però un'indagine riguardo Google in America, che sta scoprendo diversi vasi di Pandora, e uno di questi è proprio il fatto che c'è un mercato di miliardi di dollari che Google paga ad altri, e questa cosa non doveva essere di dominio pubblico, diciamo. Lascerò anche di questo un approfondimento nelle note. Google ha potuto fare tutto questo perché intanto mancavano delle regole per far scegliere il motore di ricerca all'avvio del browser, del computer, dello smartphone. Come dicevo, adesso stanno arrivando. E poi perché effettivamente era il migliore, è anche riuscito a integrare diverse cose come ricerca anche nei video, come YouTube, poi ti mostra anche i risultati di Maps, che sono altri suoi servizi, sempre di Google, che riesce a integrare bene nel proprio motore di ricerca. E questa cosa, almeno in Europa, sta cambiando proprio in questi giorni tra i vari act che l'Europa sta mettendo in vigore. Restiamo ad osservare, vediamo se effettivamente poi la cosa migliora. Io posso dire che le leggi di solito arrivano anni e anni di ritardo rispetto a una cosa, quindi non sempre poi il risultato è quello sperato. E quindi per una serie di motivi, per una serie di comportamenti dell'internet che abbiamo vissuto negli ultimi 20-30 anni, tante persone non sanno che esiste un altro Google, diciamo, o comunque qualcosa che non sia Google e che funzioni altrettanto bene. Però magari a questo punto potresti pensare, vabbè, ma sì, Google è ovunque, funziona anche abbastanza bene, per me non vedo motivo di cambiarlo, cioè perché dovrei proprio interessarmi ad altri motori di ricerca? Sono dei concorrenti, hanno fallito, il mercato ha deciso, ok, sì, posso capire, ma è anche giusto che si metta il naso fuori da appunto ciò a cui si è abituati per vedere se effettivamente c'è qualcosa di meglio o magari quello che si sta usando effettivamente ci sta limitando, ci sta nuocendo in qualche modo. Che cosa intendo dire? Qui potrei introdurre qualcosa riguardo, cioè, perché Google, tante persone abbandonano Google come motore di ricerca per una questione di privacy. È una questione, assolutamente legittima, perché comunque Google, vivendo di pubblicità, vivendo, questo è il suo business, più dati raccoglie sugli utenti e meglio è. Quindi, soprattutto quando si è fatto il login, l'accesso all'account Google e si cerca su Google, si aiuta Google stesso a costruire un profilo perfetto per se stessi, e questo poi che cosa crea? Crea quella bolla di filtraggio che dicevo prima, quindi Google cercherà di mostrarti informazioni sempre più attinenti al tuo pensiero e non ti mostrerà qualcosa fuori dalla tua zona di comfort, possiamo dire, e poi in base sa veramente tantissime cose su di te che magari non diresti neanche a un amico più intimo se sommate. Invece basta guardare alcuni profili Google di alcune persone, e se si somma tutte le informazioni che sa Google di questa persona, anche grazie alla ricerca, cioè praticamente esce una cosa spaventosa che neanche uno psicologo in 10 anni riesce a tirar fuori. Anche perché analizzando le ricerche che facciamo possiamo veramente sapere tantissimo di una persona, anche le sue cose più intime. Quindi c'è questo aspetto della privacy. E poi una cosa sulla sicurezza che magari non tutti sanno: bisogna stare estremamente attenti a questi risultati sponsorizzati che dicevo prima. Quindi sono risultati pagati da qualcuno che compaiono come primi risultati. E quel qualcuno non sempre paga per semplicemente lanciare il suo prodotto, il suo servizio, ma può avere anche intenzioni malevole e integrare in questi risultati dei malware, comunque delle pagine, siti web, siti internet finti che servono semplicemente a estrapolare informazioni, fingendosi un software che non è quello, fingendosi una banca che non è quella, un Amazon che non è quello e così via, per cercare di prendere informazioni, le tue informazioni personali e magari appunto anche dei fondi. Oppure installare malware in caso in cui sia un sito finto di un software, un programma che si installa, per esempio, non so, VLC, che è famoso. Quindi attenzione per quanto riguarda i risultati sponsorizzati, io di solito non li clicco mai proprio. Assolutamente, semplicemente se sto cercando qualcosa, sono sicuro che prima o poi esce nei risultati organici, cioè quelli sotto i risultati sponsorizzati. Poi ci sono, ogni tanto ho visto Google che metteva sponsorizzati anche a un certo punto dopo, alla fine, questo lo faceva forse anche un altro motore di ricerca, però comunque basta un attimo stare attenti a capire quale risultato è sponsorizzato, è promosso, è un annuncio, in altre parole, quale no, e così si può fare una scelta migliore. Potrebbe comparire anche questa cosa anche quando si fa una ricerca di un prodotto, su Google Shopping poi c'è un carosello di prodotti, e quei prodotti lì, alcuni sono stati appunto, hanno pagato per far sì che quel prodotto sia lì. E questa cosa appunto è da sapere. Attenzione, perché ho visto tantissimi casi di malware, di problemi che effettivamente vengono scaricati sul computer, oppure vengono immessi dei dati personali su siti che, banalmente, si cerca su Google, compare il primo o il secondo risultato che sono sponsorizzati, si clicca lì, e senza pensarci troppo, senza guardare su quale sito precisamente siamo finiti, il www.il nome del sito, se non corrisponde perfettamente al sito ufficiale, magari non lo si nota e si è fatto il casino. Poi con questo non dico di non usare mai più Google o altri risultati sponsorizzati, cioè io stesso incredibilmente lo uso, sì, per motivi di lavoro appunto con i siti web, ma anche per i motivi personali. C'è modo e modo di usarlo, e ne ho parlato nelle puntate precedenti. Per esempio appunto avere un browser dedicato a quello che poi cancella i dati. E ok, diciamo che ti ho incuriosito. Allora che cosa potresti usare al posto di Google? O magari insieme a Google, affiancato a Google? Beh, per esempio c'è Bing, no? Che è già integrato in Windows, compare. È abbastanza, è il secondo motore di ricerca più famoso, mi pare. Sì, c'è Bing, ma Bing è di Microsoft e c'è sempre la stessa storia della tracciabilità, della tracciatura delle persone, la profilazione, e poi Bing non è che ti dia risultati di ricerca bellissimi e super, super efficaci. Ce ne sono anche altri, c'è Yahoo, c'è Yandex, c'è Baidu, Brave Search, DuckDuckGo, You.com, Quant, Swisscaus, sì, mucche svizzere. Startpage, di recente è arrivato anche Struct, o c'è anche Search, che non so bene come si pronunci, però è una cosa ancora aperta. Ce ne sono veramente tanti. Nelle note dell'episodio ti lascerò un paio di link, di tabelle, per vederle, per vedere le differenze. Quello che ti posso dire io è che ognuno ha i suoi, diciamo, cerca di differenziarsi in qualche modo. Ecco, per esempio, ho anche dimenticato Ecosia, o Ecosia, non so come si dice, che cerca di piantare alberi, ma ce ne sono veramente tanti. Molti si appoggiano ad altri motori di ricerca, perché è molto complesso sviluppare una propria infrastruttura, un proprio indice, i propri spider, appunto, che vanno a cercare a scandagliare trilioni di pagine web al giorno. È una cosa, cioè, che richiede risorse. Quindi molti sono effettivamente diversi da Google e Bing, ma spesso si appoggiano a uno dei due. Quindi, per esempio, Yahoo mette insieme Bing e Google, e DuckDuckGo prende pure da Bing, ogni tanto anche da Google, e anche altri. Ce ne sono alcuni che però cercano di costruire un proprio indice, un indice indipendente. E questo può aiutare, sia perché si evita i risultati, i soliti risultati magari di Bing e di Google, che, tra parentesi, una cosa che non ho detto, su questi motori di ricerca alcune cose possono anche essere rimosse, oscurate o censurate. Questo non aiuta a uscire dalla bolla, quindi non solo non le fanno vedere o le fanno vedere nelle pagine in fondo, ma proprio non vengono rimossi. E sappiamo che per molte persone, se non c'è su Google, vuol dire che non esiste su internet questa cosa, vuol dire che nessuno ne ha mai parlato, non esiste proprio. Questo non è vero. E a cosa serve andare a vedere anche i risultati censurati? Non per ficcanasare in cose assurde, ma semplicemente perché è stata un'azienda che ha deciso di oscurare o censurare dei risultati, e l'azienda è fatta da persone, e sappiamo comunque le persone sono imperfette, quindi non è detto che ciò che hanno censurato sia effettivamente una cosa che non serve alla popolazione. Quindi io sono sempre per la libertà di ricerca, la libertà di trovare le informazioni, tutto il tipo di informazioni che si vuole trovare, e poi ci si fa un'idea propria a riguardo. Quindi meno filtri applichiamo e più siamo in grado di avere un senso critico. Ma, chiusa parentesi, stavo dicendo che ci sono alcuni motori di ricerca che stanno cercando di fare un loro indice, il loro spider, diciamo, in questo modo aiuta a evitare anche questo problema. Uno di questi, che per ora mi sta piacendo abbastanza, è Brave, Brave Search. Brave fa anche un browser, però non va confuso con il browser e il motore di ricerca, sono due cose diverse. Il browser è il programma che si usa per navigare su internet, il motore di ricerca è solo uno dei siti internet che ti permettono di cercare altri siti e altre cose. Quindi Brave Search lo consiglio. In italiano non è, diciamo, il massimo, però in inglese funziona bene. Poi, come dicevo, nulla vieta a usare solo uno. Per esempio, io per le ricerche inglesi magari uso Brave, ma per alcune ricerche in italiano ho deciso di usare Startpage. Startpage è praticamente una cosa, è come Google, ma senza essere tracciati da Google. Quindi è come cercare su Google senza che Google lo sappia o senza che Google sappia chi sei. Questo è interessante, quindi Startpage può essere un'opzione. Ma anche di recente un'istanza sempre fatta da quei ragazzi, degli attivisti della privacy della Devol, è un'istanza di Search, che appunto non so bene come si pronunci, ma poi te lo metterò nelle note, è un metamotore, cioè ci sono dei software, dei programmi che aggregano più motori di ricerca insieme e te li mostrano in un'unica pagina. Poi si possono anche selezionare le impostazioni. Però è interessante, lo uso spesso adesso, perché effettivamente, cioè, facendo una ricerca, io posso, ho tanti parametri per capire questo risultato viene da Google, questo da Bing, questo da Brave, questo da eccetera, eccetera, eccetera. Questo è se cerco come se fossi in America, questo è per la lingua italiana, questo è per la lingua tedesca. E perché appunto, se lo sai, i risultati cambiano tantissimo in base alla ricerca, alla lingua di ricerca che stai mettendo. Quindi anche se scrivi in italiano, ma avevi impostato di cercare nell'area degli Stati Uniti, per esempio, o nella Francia, ti cambiano le cose. E lì hai più controllo su questa cosa e mi piace. Quindi ne puoi usare più di uno, anche magari uno lo metti come motore di ricerca predefinito, dopo parliamo come. E l'altro lo metti come pagina principale del tuo browser, che sia smartphone o computer. Quindi se vai su, sulla barretta in alto, cerchi in un modo. Se invece vai nella pagina principale, dalla nuova scheda, cerchi in un modo diverso. Oppure usi delle scorciatoie. Cioè, per esempio, sul browser Brave che utilizzo sul computer, se faccio due punti e poi inizio a digitare SP e poi premo spazio, mi inizia a cercare direttamente con Startpage e non con il motore predefinito. È una cosa simile a, per chi conosce DuckDuckGo e i suoi bang, col punto esclamativo, è una cosa simile. E lo trovo molto comodo. Una volta che si impara a utilizzare, basta anteporre la lettera chiave per il motore di ricerca. Penso anche Amazon può essere un motore di ricerca, anche Wikipedia. Ovviamente cerca solo all'interno di quel sito, però può essere più interessante e lo si può mettere sempre lì. Quindi, per concludere, quale ti consiglio di utilizzare? In realtà ti consiglio di provarne un po'. Se vuoi partire proprio molto leggero e tranquillo, prova Startpage, startpage.com. Poi comunque ti metterò i link delle note. E quello è praticamente come cercare su Google, ma senza questa modifica dei risultati in base alla profilazione che Google fa. Perché comunque Google, se io cerco su Google e un'altra persona cerca su Google, quello che troviamo molto spesso è diverso, anche se scriviamo la stessa identica cosa. Questo perché, appunto, perché il mio account Google e l'account Google della persona a fianco a me è diverso, e quindi Google modifica i risultati di ricerca in base alle nostre preferenze per farci rimanere nella bolla. E alcune volte sono modifiche sostanziali, poi ovviamente cambiano in base a tante cose, in base a se sto cercando solo da smartphone, da computer, dalla mia posizione geografica e così via. Però ecco, questa cosa su Startpage viene meno, quindi si cerca di avere una cosa un po' più neutrale possibile. Sono appunto anche Brave, mi piace perché ha un indice indipendente, quindi trovo magari cose che su Google proprio non esistono, anche se io scrivo le parole esatte. E infine, poi potete anche fare un giro dai Devol e dal loro metamotore che hanno messo su gratuitamente a disposizione, e quello può essere molto, molto utile. E come si impostano questi altri motori di ricerca? Allora, di recente, appunto, in Europa hanno messo questa cosa che quando si accende uno smartphone si chiede quale motore di ricerca vuoi usare. Ce ne sono un po', non sono tutti, però già sono comunque tanti. E dal computer, comunque dai dispositivi che abbiamo già, si possono cambiare, cambia un po' la procedura. È diversa la procedura per ogni dispositivo. Per esempio sullo smartphone bisogna andare a vedere se bisogna spesso andare a visitare il sito del motore di ricerca che si vuole cambiare e dopo loro lo si troverà nelle impostazioni del browser, che è il programma appunto per navigare. Si può mettere un'estensione invece per quanto riguarda il computer, che sia Firefox, Chrome, Brave, eccetera, per appunto far sì che il motore di ricerca diventa predefinito, però spesso le estensioni non sono obbligatorie, anzi meno estensioni avete meglio è, ma appunto sempre nelle impostazioni si può andare a scegliere un altro motore di ricerca e se non si trova quello che si vuole basta appunto visitare il motore di ricerca che si vuole mettere come predefinito e al suo interno scrivere come impostare X, cioè il motore di ricerca, su Y, che è il browser o almeno il sistema operativo che state usando. Meglio se si cerca in inglese, se possibile, come dicevo, si trovano più risultati, più precisi, comunque si può fare anche così. Ah, è una parentesi, per quanto riguarda chi mi può dire, ah vabbè, ma io non uso più motore di ricerca, tanto c'è già GPT, e vado su ChatGPT, scrivo ciò che voglio sapere e mi fa, è bello comodo, non devo neanche andare a vedere i risultati, mi fa un riassuntone, mi dice tutto. Ok, però state molto attenti, nel senso che usare le AI, cioè l'intelligenza artificiale, per cercare le informazioni non è una pratica consigliata, nel senso che può portarti su strade sbagliate. Sebbene sia comodo appunto perché non devi spulciare link, andare a vedere le cose, ricordati che le AI non è l'intelligenza come lo intendiamo noi in quel senso della parola, nel senso del termine. E semplicemente con della statistica capisce che parola mettere una dopo l'altra e ti costruisce una frase sensata, ma di fatto non sa cosa sta dicendo, cioè proprio non lo può sapere, non è cosciente, quindi può anche dirti in modo convincente una cosa a cui tu dai un senso perché appunto quella frase per te ha senso, ma magari è completamente, si dice, allucinata, è un termine tecnico che si usa in questo settore, quindi ti può dare informazioni errate. Il consiglio appunto è verificare sempre le informazioni che ti restituisce e una ricerchina su qualche motore te la consiglio. Poi un'altra dritta che ti posso dire è che se magari non ti accontenti di quanto trovi su internet così cercando, come ti dicevo già, sappi che se mastichi l'inglese oppure magari hai un'estensione per tradurre i contenuti, cerca direttamente in inglese perché i risultati sono spesso molto migliori. Anche perché, vabbè, basta immaginare che tutto il mondo in internet, inglese è la lingua dell'internet, mentre appunto l'italiano è solo una piccola parte. Anche perché poi ci sono dei siti che traducono automaticamente in italiano i loro contenuti che in realtà sono originari in inglese, e quindi quando vai a leggere queste cose qua in italiano dici ma non è proprio, non lo so, mi suona strano, effettivamente perché non l'ha scritto veramente una persona italiana. E dicevo, quindi se non ti accontenti, prova in inglese. Altrimenti puoi andare un po' più a fondo, letteralmente, utilizzando il Deep Web e il Dark Web. Adesso non sto a fare una spiegazione approfondita di questo, ne parleremo in altra sede, però comunque Google e altri motori di ricerca ti mostrano i risultati solo della superficie del web, il cosiddetto Surface Web, comunque il Clear Web, e quindi quello che appunto può essere indicizzabile. Ma per visitare altre informazioni si può utilizzare per esempio il dark web, cioè sono siti che hanno l'estensione .onion, quindi invece di avere .it, .com, .org, .net, i siti .onion non si possono visitare con il tuo classico browser, ma c'è bisogno di Tor, che è un altro browser, e il suo motore di ricerca, e ce ne sono tantissimi anche quelli, c'è anche quello predefinito DuckDuckGo che può andare bene, però ce ne sono ancora di più lì su Tor per cercare nel dark web con un sacco di motori di ricerca che alcuni fanno molto schifo, altri un po' meno. Allora, questo te lo dico per dovere di informazione, nel senso che effettivamente ci sono altre informazioni su internet che si possono cercare che non si trovano utilizzando i normali strumenti che ti ho detto all'inizio della puntata. Quindi utilizzando Tor e utilizzando alcuni dei motori di ricerca all'interno di Tor puoi trovare altre cose. Devi stare attento, perché puoi trovare facilmente molti più malware, virus e quindi programmi malevoli e siti illegali. E quindi questa cosa, cioè, cerca di sapere dove, cosa stai cliccando, dove stai andando, perché è molto più facile lì finire nei guai. Ma è anche un modo per trovare informazioni che altrimenti sarebbero censurate e non presenti o cose, diciamo, un po' più di nicchia o diverse, anche perché Tor e il dark web è anche un rifugio per i giornalisti o appunto persone che hanno informazioni molto sensibili e quindi lì puoi trovare un sacco di cose. Bene, diciamo che un po' di cose interessanti sono già uscite fuori, direi che è il momento di fare un riepilogo, una sorta di riepilogo. Quindi, ricorda che i motori di ricerca sono fondamentali ormai nella tua vita e che ti possono plasmare sia le tue conoscenze e competenze, sia il tuo modo di vedere il mondo. Quindi è importante che tu sappia come funzionano e come usarli al meglio e che non esiste solo Google, perché Google ha i suoi limiti, o ha anche ovviamente i suoi pregi, ma anche i suoi limiti che magari sono un po' subdoli, sono un po' invisibili, ma poi alla lunga si fanno sentire. Abbiamo visto quindi cos'è un motore di ricerca, come funziona, che non è internet in sé, ma è solo un sito che poi indicizza e cataloga gli altri siti. Funziona attraverso questi spider che vanno a cercare in giro degli altri siti e poi e li cataloga, li organizza nei primi risultati, nei secondi risultati e così via. E questa organizzazione è dettata da qualcuno che ha deciso che dovrebbero essere così, quindi non per forza è la cosa migliore, e quindi i motori di ricerca si possono cambiare o anche per questo motivo qua, per essere esposti, diciamo, ad altri tipi di risultati. Abbiamo parlato del dominio di Google, che all'inizio è stato fatto perché appunto era il migliore, però poi Google ha iniziato a elargire miliardi su miliardi negli anni per rimanere dominante. Questa cosa pian piano sta cambiando, però ancora siamo a questo punto, quindi è ancora più importante divulgare, far sapere alle persone che ci sono altri motori di ricerca e funzionano anche molto bene. Anche perché abbiamo anche detto che Google può minare la tua privacy e anche la tua sicurezza, con l'esempio appunto dei malware come risultati sponsorizzati, e ho dato anche diversi spunti, diversi altri motori di ricerca che possono funzionare altrettanto bene. Per impostare come predefinito un motore di ricerca, purtroppo non c'è una guida facile e unica per tutti, però quello che ti consiglio è cercare nelle impostazioni del tuo programma che usi per navigare su internet. Quindi se è un Samsung, se è uno smartphone Samsung, quelli con una viola, lilla, blu, ho scritto internet, e quello è un programma per navigare, è un'applicazione per navigare su internet, oppure c'è il classico Chrome, che è sempre il browser di Google, anche lì si può cambiare, non c'è che ci sei, magari cambia pure browser, ma vabbè, questa è un'altra storia. E appunto se vuoi cercare ancora più a fondo, puoi usare anche appunto il dark web, però stai attento, come ti dicevo. Ne parleremo poi in un'altra puntata. E direi che abbiamo concluso. Ti ricordo quindi che ci sono i capitoli, quindi sfrutta i capitoli nei podcast, che già altrimenti un audio lungo non è facilmente ricercabile, mentre i capitoli ti aiutano a andare nei punti che vuoi magari riascoltare. Poi sappi che io rispondo sempre ai messaggi privati che mi inviate. Quindi non avere problemi se hai una domanda, una considerazione su qualcosa, mi trovi sul canale Telegram Digidati, ma anche sul mio sito digidati.art. E se ti va di dare una mano a sviluppare questo progetto che sto portando avanti, hai diversi modi per farlo. Banalmente una recensione su Spotify o su Apple Podcast può essere già d'aiuto. Puoi anche semplicemente parlarne ad altre persone di questo mio progetto, di questo podcast, che potrebbero essere interessate. Mi raccomando, anche un nuovo ascolto in più mi fa tanto piacere, perché lo sto facendo veramente perché è un fuoco che ho dentro e che voglio portare avanti questa cosa. Se invece sei più un utilizzatore che sa anche usare i Satoshi e i Bitcoin, se utilizzi l'applicazione Fountain, puoi trovare il mio podcast anche lì e donarmi dei Satoshi attraverso il tuo ascolto. Ah, e certo, ovviamente c'è anche la possibilità di proporre una riflessione, una domanda al pubblico con la tua voce direttamente, e basta inviarmi un messaggio vocale, trovi le info e il modo di farlo sempre nelle note. E allora, anche questo giro, io sparisco tra i bit informatici.